Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Un caloroso benvenuto alle ascoltatrici e gli ascoltatori della Rete 2 della Radio Svizzera Italiana. Sono Diego Mantoan. Con Giulia Alberti abbiamo scritto 4 puntate dedicate a Ravel che oggi concludiamo con uno sguardo alle reminiscenze popolari e alla scomposizione astratta che si trova nella opera di Maurice Ravel, che tanto bene si accosta a quel progressivo sviluppo verso l'astrattismo che si trova anche nelle arti visive. Questa ultima puntata, infatti, la vogliamo dedicare all'attitudine di Maurice Ravel per la scomposizione del suono e dell'armonia, ma guardando parallelamente come abbia spesso mosso da motivi e moduli della musica popolare, vedendo proprio nella musica popolare una delle principali radici ataviche dell'umanità. Geometrismo, ripetizione, modularità, stilizzazione si trovano fin da subito nella musica popolare, che divenne un elemento di grande fascinazione per Maurice Ravel, come per tanti altri compositori del suo tempo, e che oggi andremo ad ascoltare in confronti e analogie. Ravel dedicò molti cicli di composizioni o canzoni proprio a tradizioni musicali che presentavano armonie differenti, pur non arrivando mai all'atonalità, ma cercando di estendere lo sguardo oltre il continente europeo, ma a partire da paesi a lui molto vicini come la Spagna, fino ad est, passando anche per la tradizione ebraica e yiddish in particolare. Tanto che il primo ascolto di oggi è proprio il secondo brano delle Deux Mélodies Hébraïques, L'Enigme Éternel, in Yiddish, composto da Maurice Ravel nel 1914. L'Enigme Éternel, l'Eterno Enigma, questa è la seconda delle Mélodies Hébraïques del 1914 composte da Maurice Ravel. Tante volte Ravel si ispirò alla musica popolare per le sue sperimentazioni, tanto che aveva iniziato anche con 5 melodie popolari dalla Grecia che furono un'occasione di composizione su invito del suo amico Apache, Michel Dimitri Calvo Corresi. Aveva infatti bisogno di trovare delle canzoni popolari greche per accompagnarle ad una lezione del musicologo Pierre Aubry. In brevissimo tempo, Ravel riuscì anche in quel caso a ispirarsi a melodie tratte dalla tradizione musicale greca per arrivare a delle nuove composizioni. E questa era in effetti la grande capacità di Maurice Ravel, cioè sempre quella di assorbire moduli e linguaggi musicali da poter poi far confluire nelle proprie composizioni, facendo diventare queste fascinazioni degli strumenti all'interno della propria composizione. Maurice Ravel non fu l'unico a ispirarsi alla musica popolare negli anni subito dopo l'inizio del Novecento, anzi può dirsi davvero una fonte di ispirazione per tanti compositori, tra gli altri Igor Stravinsky, che a sua volta compose molti cicli di canzoni ispirati alla musica popolare, in particolare russa, come nel 1914, per accostarci alle melodie ebree appena ascoltate, ascoltiamo ora di Stravinsky l'ultima di quattro canzoni, Il vecchio uomo e la lepre. Il vecchio uomo e la lepre, dalle quattro canzoni di Igor Stravinsky, 1914. Ci ricordano questi elementi tratti dalla musica popolare come per molti compositori del primo Novecento fosse davvero un motivo di ispirazione guardare alla musica popolare, perché conteneva una essenza, un geometrismo, una ripetizione, una modularità che aiutava a una nuova via per la stilizzazione della musica. E questo è molto vero anche all'interno del mondo dell'arte. Pensiamo a un esempio preclaro come quello di Vassili Kandinsky, arrivato dalla Russia in Germania, studiò a Monaco di Baviera per diventare poi uno dei grandi insegnanti al Bauhaus di Weimar e poi di Dessau, e uno dei traghettatori proprio da una certa radice popolare passata attraverso l'espressionismo verso l'astrattismo. E dunque le radici popolari servono proprio a purificare l'arte. E questo è indubbiamente anche il caso di Maurice Ravel, che nel suo vissuto fin da subito sentiva le proprie origini spagnole. La madre, infatti, era di origini spagnole ed era cresciuta a Madrid e fin da bambino lo aveva iniziato alla musica popolare spagnola. Questa radice per Ravel fu sempre molto importante e non compose musiche spagnoleggianti, ma era capace di assorbirne il linguaggio per creare nuove composizioni sulle strutture della musica popolare spagnola. Ad esempio, compose diversi brani in forma di habanera, oppure dedicò già nel 1908 un'intera rapsodie alla Spagna, la Rhapsodie Espagnole, di cui ora ascoltiamo il primo movimento, Prélude à la nuit. Prélude à la nuit, dalla Rhapsodie Espagnole, primo movimento, 1908, di Maurice Ravel, che ci ricorda come questa radice popolare, ossia in questo caso le origini spagnole da parte di madre, furono davvero importanti per Ravel e per portarlo soprattutto a una scomposizione delle armonie. D'altra parte, il primo Novecento fu un momento per molti compositori e artisti di lavoro verso una scomposizione, verso l'astrazione. Troviamo per esempio Paul Hindemith al lavoro assieme ad altri artisti proprio su queste stesse basi. Pensiamo per esempio al lavoro che scrisse per il celeberrimo Triadisches Ballett di Oskar Schlemmer, nato per la verità come una sperimentazione all'interno della scuola del Bauhaus, prima a Weimar e poi a Dessau. Oskar Schlemmer aveva infatti al Bauhaus inventato un teatro per l'epoca delle macchine e il suo Triadisches Ballett inizialmente era accompagnato da musica varia, ma nel 1926 Hindemith compose appositamente la musica per la sua messa in scena. La musica ideata da Paul Hindemith per il Triadisches Ballett si avvaleva di un organo meccanico. E in questa ripresa dell'organo, ma anche di una precisa modularità della musica, ritroviamo anche qui una via che piano piano, da elementi di tipo popolare, transitano verso l'astrazione. E allora ci ascoltiamo il primo movimento dalla suite per organo meccanico di Paul Hindemith, 1926. Suite per un organo meccanico, 1926. Questo era il primo movimento composto da Paul Hindemith per la sua musica pensata per il Triadisches Ballett di Oskar Schlemmer. E ci ritroviamo appieno in questi anni in cui la musica sta per essere scomposta, a cui Maurice Ravel partecipò assieme a moltissimi altri compositori, alcuni dei quali andarono ben oltre. Pensiamo a Arnold Schoenberg e alla sua progressiva via da motivi popolari, passando per l'espressionismo, verso la dodecafonia. E Schoenberg per Maurice Ravel fu sempre un artista molto seguito e molto protetto. Fu lo stesso Ravel a promuovere diverse volte la esecuzione di Schoenberg in Francia, in particolare attraverso la Société Musicale Indépendante che aveva fondato Ravel. E Ravel si era anche rifiutato nel 1916 di partecipare a una Lega Nazionale in difesa della musica francese che, in epoca di Grande Guerra, voleva evitare la promozione di opere musicali austro-germaniche. Per Maurice Ravel, il giovane Arnold Schoenberg era diventato un punto di riferimento per il futuro già a partire dal suo Pierrot Lunaire. Nel 1912 andò in scena a Berlino e vi assistettero, tra gli altri, Igor Stravinsky e Sergei Diaghilev. Un'opera di basilare importanza per la musica moderna, nella quale dall'espressionismo Schoenberg sta già facendo intravedere la scomposizione che lo portò più avanti alla dodecafonia. Ma partendo anche da moduli o da tradizioni di tipo popolare. E qui ci ascoltiamo, dal Pierrot Lunaire, 1912, di Arnold Schoenberg, un passaggio, il Galgenlied e la Enthauptung, che ci fanno ricordare queste origini. Si tratta della canzone della forca e della decapitazione. Di-dur.
Ratine mit langem Halse wird seine letzte Geliebte sein. In seinem Hirn steckt wie ein Nagel die Dürre-Dirne mit langem Halse. Schwankt wie die Pinie am Hals ein Zöpfchen. Wohllustig führt sie den Schelm am Hals. Die Dürre-Dirne. Türkenschwert auf einem schwarzen Seidenkissen. Gespenstisch groß treut hinab durch Schmerzens dunkle Nacht. Pierrot irrt ohne Rast umher und starrt empor in Todesängste zum Mond, dem blanken Türkenschwert auf einem schwarzen Seidenkissen. Schlottern unter ihm die Knie. Ohnmächtig bricht je zusammen. Er fällt, es aus der Strafe schon. Auf seine Zettel was sie nehmen. Jawohl! Das blanke Türkenschwert.
Abbiamo sentito le dissonanze nel Galgenlied e nell'Enthauptung dal Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg, andato in scena in prima assoluta nel 1912 a Berlino. Un'opera che in Italia fu promossa nel 1924 da Alfredo Casella, grande amico ed esecutore di Maurice Ravel. Questo per far capire quanta attenzione ci fosse anche da parte di Ravel e della sua cerchia nei confronti delle innovazioni di Schönberg. Ma è vero che Maurice Ravel aveva già iniziato a lavorare su episodi pentatonici. Basti pensare alla versione pianistica di Ma mère loi, tratta tra l'altro sempre da tradizioni di tipo popolare, in questo caso da delle fiabe. E aveva poi proseguito le sue sperimentazioni tonali, per esempio nel Daphnis e Chloé. Questo per far capire che Ravel, come tanti compositori della stessa epoca, stessero comunemente o parallelamente lavorando alla scomposizione delle armonie. E questo è vero per tanti artisti anche all'interno della pittura. Non era necessario che tutti giungessero all'astrazione completa, come fu il caso di Paul Klee o Vasily Kandinsky. Ve ne furono altri come Matisse e Picasso, che restarono all'interno di un mondo figurativo, ma sempre guardando alla possibilità di scomporre gli elementi. Ed è questo il senso con cui va compresa molta della musica di Maurice Ravel, che cerca un linguaggio armonico molto audace, senza mai del tutto abbandonare la tonalità, ma cercando di estenderne il raggio, cercando di esplorare anche diverse combinazioni, soprattutto a partire da tradizioni popolari o da musica non occidentale. Ascoltiamoci allora una Pavane de la Belle au Bois Dormant, dalla versione pianistica di Ma mère loi, composta tra il 1908 e il 1912 da Maurice Ravel, che ben riassume questo passaggio.
Thank you.
Abbiamo ascoltato la Pavane de la Belle au Bois Dormant da Ma Mère Loi di Maurice Ravel, composta tra il 1908 e il 1912, che dimostra già a partire dalla scelta tematica una grande attenzione per il mondo popolare, per il mondo delle fiabe, che si univa alla sua grande curiosità per tutto ciò che esisteva di non occidentale. E questa tendenza di Ravel a guardare alla radice popolare e oltre i confini occidentali la si ritrovava anche nel suo rifugio a Montfort-l'Aumônerie, a poche miglia ovest da Parigi. Lì aveva fondato il suo Belvedere, era la sua casa, la sua villa, in cui era sufficientemente vicino a Parigi, ma anche sufficientemente isolato per poter comporre. E lì si ritrovava un giardino giapponese, molte stampe orientali, un set da caffè arabo che dimostravano effettivamente il suo amore per l'esotico. Il tutto unito anche ad una serie di uccelli meccanici, scatole musicali e tante curiosità che lo avvicinavano forse a quel mondo ingegneristico che gli derivava soprattutto dal padre, che era stato ingegnere, che fin da bambino lo aveva avvicinato al mondo della fabbricazione. Forse è da qui che Maurice Ravel trasse la sua mania per la perfezione, tanto che in vita non compose tantissimo perché aveva la necessità di controllare e perfezionare qualunque cosa uscisse dalla sua penna. Le sue sperimentazioni sulle tonalità avevano dunque questa doppia radice, narrativa popolare unita anche allo sguardo verso l'Oriente o verso ciò che non era occidentale. E la si ritrova molto bene anche nella terza ed ultima delle chansons madécasses, Il est doux de ce coucher, in cui Ravel si dimostra innanzitutto molto attento a quella che effettivamente era una radice della musica popolare del Madagascar, la bitonalità, che in questo caso gli serviva molto per creare degli effetti dissonanti. Rispetto alla mano destra e sinistra del pianoforte, infatti, in partitura si ritrovano tonalità diverse e così sono anche diverse talvolta le tonalità tra il canto e il pianoforte, il violoncello o il flauto, creando una situazione che si basa anche sugli elementi narrativi in cui viene portata avanti una composizione che sembra seguire sia il narratore sia la narrazione, entrando e uscendo da questo momento di creazione fantastica che al termine del brano si conclude d'improvviso, uscendo dalla situazione narrativa. Ascoltiamoci allora Il est doux de ce coucher dalle chansons madécasses di Maurice Ravel. In questa esecuzione di Giulio Alberti, soprano, Alessandro Lo Giudice, flauto, Viviana Caiolo al violoncello e Adalgisa Badano al pianoforte.
Thank you.
Allez et préparez les repas. Andate e preparate il pasto. Ecco Maurice Ravel che esce completamente dal momento narrativo, riportandoci alla realtà in Il est doux de ses couchers, terzo brano delle Chanson Madécasse, composte tra il 1925 e 26, qui nell'esecuzione di Giulio Alberti, Alessandro Lo Giudice, Viviana Caiolo e Adalgisa Badano. La lezione armonica, ritmica, tonale, anche personale e caratteriale di Maurice Ravel fu davvero enorme per la Francia e per tutto il mondo musicale. E fu anche molto importante che, date le sue esperienze, soprattutto gli esordi, le difficoltà di riuscire a superare le barriere della critica, lo convinsero a sostenere i giovani compositori. Fra le due guerre mondiali, i molti giovani compositori, soprattutto francesi, guardavano a Maurice Ravel come a un esempio di avanguardia, di ricerca stilistica portata avanti soprattutto guardando sempre al talento delle giovani generazioni. Possiamo ricordare tra i tanti André Jolivet, uno dei membri della Jeune France, gruppo di giovani compositori che già dagli anni 30 volevano ulteriormente progredire nella composizione d'avanguardia. E sentiamo molti richiami a Ravel proprio in Fantasy Caprice di André Jolivet del 1953, qui nell'esecuzione di Alessandro Lo Giudice al flauto e Adalgisa Badano al pianoforte. Fantasy Caprice di André Jolivet, 1953, abbiamo ascoltato questa composizione in cui riecheggia ancora un po' Maurice Ravel, che però era già scomparso il 28 dicembre del 1937 all'età di soli 62 anni. E in effetti già da qualche anno non riusciva più a comporre. Iniziò ad avere difficoltà a partire dal 1933 e le ultime cose le orchestrò nel 1935. Era affetto probabilmente da una precoce forma di Alzheimer che lo portò poi a un'ultima disperata operazione nel 1937, ma assolutamente non risolutiva. Riguardando all'intero lascito di Maurice Ravel, in verità scopriamo un compositore che non ci ha lasciato moltissimo. Sono approssimativamente una sessantina le sue composizioni, di cui una buona metà strumentali. E non sono molte se confrontate alla produzione prolifica di un Debussy, ma sono dovute a una doppia radice caratteriale di Ravel. Da un lato, forse una sua pigrizia, a volte si diceva. Già da giovane la madre cercava di corromperlo nell'esercitarsi al pianoforte dandogli premietti e mancette, ma non riuscendoci mai. Dall'altra però è vero che Ravel era un estremo perfezionista, dedito anche a una certa forma di dandismo che gli derivava da Baudelaire, per cui qualunque cosa doveva essere precisa, perfetta. La grande maestria artigianale è il vero lascito di Maurice Ravel. Una maestria che si ritrova in tutte le sue composizioni, anche se non moltissime, ma tutte perfette, precise, innovative, audaci. Composizioni in cui cominciò pian piano a scomporre i suoni, le armonie, a giocare con le tonalità. E potremmo lasciarci, con questa quarta puntata e ultima dedicata a Maurice Ravel, scritte assieme a Giulia Alberti, ascoltando dai Vals Noble et Sentimental proprio l'ottavo movimento, l'epilogo, in cui Maurice Ravel nel 1912 racchiude tutte le melodie dei valzer dei precedenti movimenti, ma lasciandoli scemare, dissolvere, come se si stessero completamente scomponendo. Su questo epilogue dai Vals Noble Sentimental di Maurice Ravel 1912 ci salutiamo, Diego Mantoan e Giulia Alberti. Abbiamo condotto queste quattro puntate dedicate al genio musicale di Maurice Ravel per Caffè Zimmermann sulla Rete 2 della Radio Svizzera Italiana.